Carlo Onesti. Ciao Carlo.
Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
334-773-0020 per intervenire in diretta. Saluto da Milano Filippo. Ciao Filippo, ben trovato.
Ciao a tutti, io sono tifoso dell'Inter e volevo chiedere al dottor Onesti, secondo lei, tra i segreti di questa vittoria, oltre alla forza della squadra, la bravura dell'allenatore, non c'è anche uno spirito di rivalsa rispetto a quello che è successo negli ultimi anni? Perché l'Inter, secondo me, ha costruito un gruppo molto forte, che però per via dello scudetto perso 2 anni fa, della finale di Champions persa l'anno scorso, è stato un po' bistrattato dalle critiche, dagli sfottò. Scusate, vorrei ricordare i tesserati del Milan che 2 anni fa alzano quel cartello.
Sì, ce lo ricordiamo, lo edulcoriamo.
Ripeto naturalmente. Però secondo me questo ha caricato a molla il giocatore dell'Inter. Magari suggerirei ai tifosi del Milan la prossima volta di imparare a festeggiare, perché l'hanno fatto una volta nel 2007, abbiamo vinto 4 scudetti e un triplete. L'hanno fatto 2 anni fa, abbiamo vinto 6 derby di fila e uno scudetto davanti a loro. Queste cose caricano gli avversari.
Va bene, dai Filippo, abbiamo capito, insomma il concetto è molto chiaro. Carlo, Onesti.
Ma sono sicuro che l'ascoltatore abbia centrato quello che è stato uno dei motivi della vittoria dell'Inter, cioè il motivo di carattere psicologico. Sono convinto anch'io che il fatto di avere perso un campionato, soprattutto per quella sventurata serata della papera di Radu, e in particolare il fatto di avere perso in quel modo a Istanbul la Champions League, la finale con il Manchester City, abbiano caricato la squadra. Ho detto in particolare la finale di Champions League perché è la prima volta dopo tanti anni che una squadra italiana è uscita dal campo, tra l'altro sfiorando più volte il gol nel finale, sentendosi all'altezza delle grandi squadre come il Manchester City in campo europeo. Quindi effettivamente nella portata, a dispetto di quanto si diceva alla vigilia che il Manchester City avrebbe asfaltato l'Inter, alla portata di Champions l'Inter si è sentita forte e questa forza si è tradotta in desiderio di rivalsa, per tradurre naturalmente la forza anche in capacità di vincere qualche cosa, e la vittoria è arrivata nettissima, larghissima quest'anno.
Salutiamo anche Adriano che ci chiama da Firenze al 334-773-0020. Ciao Adriano, benvenuto su Sportiva.
Buongiorno, premetto che io sono tifoso milanista e che ritengo lo scudetto dell'Inter molto molto meritato, però mi fa specie che tutti i commentatori sportivi dimenticano che l'Inter è arrivata alla seconda stella con 2 scudetti, diciamo, non voglio esagerare con la parola, però il procuratore Palazzi aveva dichiarato che se le telefonate di Facchetti fossero arrivate in tempo, l'Inter rischiava la B perché Facchetti era vicepresidente. In più io mi chiedo ancora oggi come mai, una volta che sono state rese note queste telefonate, la federazione non ha revocato almeno lo scudetto 2006. Per me è una cosa a dir poco scandalosa.
Ok Adriano, Carlo, Onesti, ci risiamo, tanto ce l'aspettavamo che insomma questo argomento sarebbe ritornato. Carlo.
Sì, certamente, me l'aspettavo anch'io e magari ricapiterà. D'altro canto questo è un contenzioso, quello fra Inter e Juventus, che dura dal 2006, che dura ormai da decenni, e io non so quale sarà il momento nel quale si potranno dissolvere queste ombre, questi fantasmi, perché è un tema sempre d'attualità, come se certe cose fossero successe ieri. Io prendo atto di quanto ha detto l'ascoltatore e naturalmente in questo caso ciascuno ha le sue ragioni, hanno le loro ragioni i tifosi della Juventus, hanno le loro ragioni i tifosi dell'Inter, anche quando si parla di altri argomenti come le plusvalenze, come altri scudetti
prima del 2006, tipo 1998, il famoso scontro fra Ronaldo e Giuliano, in cui magari era la Juventus che poteva essere stata avvantaggiata rispetto all'Inter. Insomma, se andiamo dietro al passato non ne usciamo più. Io vorrei oggi parlare dello scudetto dell'Inter, quello vinto pienamente sul campo in questa stagione, quest'anno, tenendo un po' fuori quelle che possono essere altre rimostranze che hanno comunque ampiamente spazio in radio sportiva, nei cori, negli sfottò, che secondo me, selezionati come avete fatto poco fa, fanno soltanto del bene al calcio, perché mettono tutto sul piano al massimo dell'ironia. Sì. E non della becera violenza verbale.
Veramente, Carlo, guarda, riassunto in un po' di poche parole quello che è la nostra filosofia, diciamo così, cioè cercare di alleggerire un po' il contesto, insomma. Questo è anche l'augurio che, ma anche leggendo, insomma, tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp, ti dico, Carlo, che il 95% dei messaggi, lo sentiamo anche dalle chiamate, hanno sempre questo tenore. Detto che la domanda di Adriano da Firenze è una domanda di grandissima rispetto, comunque era un tema ritirato fuori ancora una volta, quindi ci mancherebbe. Qua il microfono aperto ai pensieri di tutti. Se fatti domande o considerazioni fatte con educazione sono aperte assolutamente per tutti, e siamo sicuri che anche la prossima sarà così, di Francesco da Salerno. Ciao Francesco, ben trovato.
Buongiorno e un saluto al grande Carlo Nesti, che quando l'ho sentito non mi sono trattenuto dal telefonare, ho interrotto il lavoro perché per me è un'icona del giornalismo. Io sono del 76, quindi sono cresciuto con le telecronache di Carlo Nesti di quando il Torino andava in Europa. Premetto che sono un tifosissimo della Salernitana, quindi per me è un anno maledetto. Però ovviamente per il Toro, siccome indossa i nostri colori, la nostra maglia, come la nostra maglia, ho sempre avuto una, diciamo, una un amore anche per il Toro.
Ok,
anche perché, diciamo,
è una domanda, Francesco, perché sennò poi la pausa è troppo lunga dal lavoro.
La
dai.
Domanda è: quando torna il Toro in Europa? Carlo Nesti.
Ok, ciao Francesco, buon lavoro a te e ovviamente a tutti quelli che ci ascoltano. Carlo, quando torna il Toro in Europa?
Questo è il tormentone, naturalmente legato anche alla permanenza o meno di Juric sulla panchina. Adesso con 5 squadre in Champions League rimane la speranza, naturalmente, per quanto riguarda l'Europa League e la Conference. Però devo dire che nelle ultime giornate io mi aspettavo un Torino diverso, mi aspettavo proprio di fronte a questo traguardo un Torino animato da quell'aggressività che è stata predicata in questi anni da Juric. L'abbiamo vista negli anni passati, anche quando non c'erano dei traguardi a breve distanza. Evidentemente il problema è che Juric, l'ho detto più di una volta, si è trovato alle prese ogni anno con una rosa diversa. Certi giocatori, una volta che li hai educati a un certo tipo di gioco, ti piacerebbe anche tenerli, naturalmente. Invece dover rifare tutto da capo, da zero, per via di campagne d'acquisti, cessioni rivoluzionarie, non è facile. Anche quest'anno la squadra non è a livello di rosa una rosa migliore rispetto a quella di anni passati. Purtroppo sono stati anni in cui abbiamo visto dei giocatori come Bremer, come Ansaldi, come Singo, come Brecalo, come Miranchuk, a partire da Belotti. C'è stato un incidente molto grave per un giocatore importantissimo, il difensore centrale Skurs, anche se per strada abbiamo trovato un giocatore da nazionale come Buongiorno. Non lo so, quest'anno credo che sia molto difficile, però la speranza è l'ultima a morire. Io dico che le speranze sono il 40%, sono comunque sotto il 50%, proprio perché non vedo questo mordente che dovrebbe essere assolutamente determinante. Mi consola soltanto il fatto che fino al derby il Torino ha giocato 16 partite senza prendere gol. Quindi è molto importante sempre avere una difesa rocciosa, una difesa quasi impenetrabile, e un portiere come Milinkovic-Savic che si è riscattato dopo tante giornate negative. Quindi ripeto, la speranza, la fiammella della speranza non si è spenta.
Salutiamo al 334-773-0020 anche Massimo dalla provincia di Varese. Ciao Massimo, ben trovato qua su Sportiva.
Ciao, buongiorno a tutti, buona giornata.
Grazie.
Io sono tifoso interista, sono abbonato da anni e devo dire che io sono molto orgoglioso di questi ragazzi, perché un Inter così non l'ho mai vista. Ero a Istanbul a vedere la finale e sono uscito dal campo, anche se sconfitto, ma con la sensazione, come diceva prima Carlo Nesti, di una squadra veramente forte. Mi dispiace deludere il signore che ha chiamato prima, che diceva dei vari delle cose cartonate o cose del genere. Io gli ricordo da interista, lui è milanista, che l'anno di Calciopoli lui forse con il Milan doveva finire in B, invece gli hanno tolto punti per farlo rimanere nella zona Champions e loro l'hanno dopo.
Va bene, dai, insomma, che ritorniamo, e invece lui invece l'altro, abbiamo già parlato anche in precedenza, grazie comunque Massimo. E la prima parte insomma era molto bella della considerazione di Massimo, che insomma viaggiato, Istanbul, dei tifosi che ama seguire la squadra anche nelle trasferte, in quel caso una finale Champions. Un Inter così Carlo Nesti non l'aveva mai vista, ha detto.
Io oggi sul web, tanto per cercare di essere originale, fra tanti aggettivi che sono stati usati per questa Inter, ne ho usato uno un po' diverso, che è adamantina, che per l'esattezza in senso figurato significa duro, impenetrabile. L'Inter effettivamente mi dà l'impressione, mi ha dato l'impressione di essere una squadra d'acciaio, perché anche nei momenti difficili, e questo è merito naturalmente della società e della panchina, cioè di Marotta e Inzaghi, non ha mai avuto dei tentennamenti dal punto di vista psicologico. Non ci sono stati mai dei veri momenti di crisi. E poi quando tu vedi una squadra come il Napoli l'anno scorso, che domina in maniera assoluta, che accumula un distacco di questo genere, logicamente qualsiasi discussione contraria svanisce. È un Inter che ha segnato ben 79 gol, che ha subito appena 18 reti. Questo è lo specchio di una squadra completa, secondo me. E tra l'altro chiudo dicendo che l'Inter ha anche un record al momento europeo per quanto riguarda i 5 campionati che contano, nel senso che ha la maggiore differenza reti, quindi conferma, anche se uscita dalla Champions League con questo dato, in qualche modo di essere leader in campo continentale.
Ricordiamo a proposito di Inter che dovrebbe giocarsi domenica alle 12.30 la partita con il Torino, è stata spostata successivamente la parata con il bus scoperto, quindi così diamo anche un paio di coordinate sull'attualità. Intanto saluto Giovanni che ci chiama da Savona al 334-773-0020. Ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao, grazie ovviamente per la vostra radio, come sempre, per tutto quello che fate.
Grazie.
Questa mattina il vostro ottimo Pasquale Guarro ha parlato più volte e ripetuto più volte che l'Inter quest'anno ha fatto la storia, l'avevo detto una decina di volte, con la S maiuscola. E sono tre ore che io penso, e in effetti l'Inter ha fatto la storia, mi sembra. Aiutatemi voi, perché io in tre ore che ci penso non ho trovato niente di simile. Ma sbaglio, è la prima volta che vince lo scudetto una squadra il cui presidente è desaparecido e non può tornare in Italia a festeggiare ed ecco lì fa le videoconferenze con i telefoni satellitari tipo Bin Laden in Afghanistan.
Ora non esageriamo ovviamente, insomma, con questi paragoni, Giovanni, ci mancherebbe, eccessivo. Di fatto però è la prima volta, è un caso sicuramente particolare quello di Zhang, e ha fatto anche una diretta sui social poco fa con i giocatori dell'Inter, con Çalhanoğlu, con Thuram, con altri. Ieri Di Marco gli ha chiesto i bonus in un'altra diretta social. È una situazione sicuramente molto molto particolare questa, no Carlo Nesti?
Beh, certamente, devo dire che è anche uno dei, anzi il secondo motivo, il primo è quello legato naturalmente allo scudetto di cartone, eccetera, eccetera, e il secondo motivo sul quale si sono concentrati gli scottò dei tifosi del Milan, della Juventus, eccetera, eccetera, perché in effetti, ma questo è vero, ma secondo me è anche un merito, i giocatori quest'anno e l'allenatore con Marotta si sono compattati in maniera tale che sono stati sempre sordi a qualsiasi voce, a qualsiasi illazione, a qualsiasi congettura riguardante il cambio societario. Normalmente quando c'è instabilità societaria anche la squadra ne risente. Nell'Inter effettivamente questa situazione c'è. Nel senso che, lo ricordo anche, non rovino sicuramente la festa dello scudetto dicendo questo perché sono fatti, Zhang si è avvalso tempo fa di un prestito, quello dell'Octri americano, di 350 milioni che è scaduto a maggio. Nel frattempo quest'anno c'è stata però una crescita semestrale di 86 milioni. Ebbene, a fronte di questo prestito che scade è arrivato tuttavia un prestito, quello del fondo PIMCO, di 400 milioni. Quindi da questo punto di vista l'Inter è una squadra serena, è una squadra che naturalmente ha dei debiti, però ha le spalle coperte. Perché ripeto, a Octri è subentrato PIMCO. E nella scorsa estate l'Inter, Marotta in particolare, è stata capace di costruire una squadra di scudetto, da scudetto, perdendo sul mercato proprio per esigenze economiche parecchi giocatori che avrebbero tagliato le gambe a chiunque, cioè ha perso Onana, ha perso Skriniar, ha perso Brozovic, ha perso Lukaku. Eppure, nonostante questo, la società è riuscita a costruire una squadra non soltanto altamente competitiva, l'abbiamo vista, ma con un'alternativa valida per ogni ruolo. Ogni settore è coperto da almeno due giocatori, in particolare il settore degli esterni. Forse l'unico reparto, però l'Inter ha saputo ovviare, che tecnicamente non ha potuto rafforzare come avrebbe voluto è quello dell'attacco, nel senso che alle spalle del grande trascinatore della squadra, Lautaro, e di Thuram ci sono stati Arnautovic e Sanchez, per carità, con tutto rispetto per loro, però un gradino sotto rispetto alle alternative che ci sono negli altri settori del campo.
Alberto da provincia di Pisa, ciao Alberto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Vai la tua domanda, Alberto.
La mia domanda è al signor Nesti, che stimo molto. Gli volevo chiedere di vengono secondo me poco prese in considerazione, specialmente in questi giorni di festa dell'Inter, sia l'impresa dell'Atalanta che ha fatto per la qualificazione, essendo tifoso e seguace della Dea, e anche il Bologna. Secondo me sono due società che hanno lavorato in una maniera stupenda, sia sotto forma di mercato con degli ingaggi veramente di basso livello in confronto a quello che vediamo sempre scritto sui giornali e che viene imposto anche un po' dall'etichetta delle grandi squadre, cioè si va nella grande squadra perché si prende un ingaggio enorme.
Va bene, prego rapidamente Alberto.
Rapidamente, sì, io chiedo a lei, signor Nesti, ma queste cose qui, questo bel gioco con questi ingaggi, si potranno vedere anche nelle grandi società italiane, tipo Roma, Juventus e Inter?
Va bene. Va bene Alberto, grazie. Ragazzi, rapidi perché almeno potete intervenire più possibile, come sempre. Carlo Nesti.
Purtroppo c'è, almeno per quello che percepisco, una certa paura da parte dei dirigenti delle grandi società a volte, perché poi ci sono delle notevoli eccezioni, direi su tutte quella di qualche anno fa in Napoli, De Laurentiis, quando assunse Sarri, che era un allenatore già datato, che aveva avuto soltanto una lunghissima esperienza nelle società minori. In genere non succede questo perché si ha paura che certi metodi di allenamento, certi tipi di sacrificio non vengano accettati dai grandi giocatori delle grandi squadre. Ora si tratta di vedere naturalmente se poi in questo momento ci sono veramente dei grandi giocatori nelle grandi squadre. Io mi riferisco non all'Inter ma alla Juventus e al Milan. Non mi sembra che sia più l'epoca nella quale un allenatore che viene con delle idee rivoluzionarie si scontra con dei super campioni che possono anche dire di no. Quindi vorrei che fosse effettivamente abbattuta questa barriera e spezzo una lancia in particolare per due allenatori che sono proprio Gasperini dell'Atalanta e Motta del Bologna. Ora di Motta si parla moltissimo in chiave Juventus come nuovo allenatore al posto di Allegri. Io vorrei, l'ho detto più volte, che mediaticamente avesse più spazio un allenatore che più ancora di Motta ha dimostrato in questi anni di essere un vincente sul piano del gioco, magari non a livello di risultati finali, ma sicuramente a livello di gioco, tenendo la squadra sempre nella parte alta della classifica e in zona europea. Gasperini, per me Gasperini sarebbe l'allenatore ideale per una Juventus giovane che si vuole rinnovare e quindi, come ho già fatto altre volte, io tifo per lui e do ragione all'ascoltatore nel dire che sono squadre maestre di gioco proprio l'Atalanta e il Bologna.
Salutiamo Paola che ci chiama da Varese al 334-773-0020. Ben trovata Paola.
Grazie e buongiorno a tutti. Io ho due domande veloci. La prima è questa: di solito quando in una squadra c'è nervosismo come la manifestazione del Milan di ieri, ci sono dei problemi, inchinandosi naturalmente alla forza dell'Inter. Questi problemi a cosa sono dovuti? A Pioli che viene mandato via o a motivi più radicati? Prima domanda. La seconda domanda al giornalista di sport in genere più che solo del calcio, direi: che fine fa questo sport dove il caso Acerbi io non ho più saputo nulla, quindi com'è finita la vicenda? Perché
assolto.
Se non ho capito, assolto, però allora c'era l'altro giocatore che doveva essere in qualche modo incriminato, mi pareva di aver sentito. Nelle prove di Formula 1 viene cancellato il giro e poi ridato valido, anche perché anche Verstappen aveva fatto lo stesso errore e non era stato penalizzato. Alex Barter assolto dalla giustizia penale, mi sembra, ma non da quella sportiva, e non si capisce il perché. Che fine fa lo sport?
Va bene Paola. Allora Carlo, diciamo che la seconda domanda era un po' tanti temi insieme, diciamo, sulle review dei casi più spinosi messi insieme, perché tra un giro veloce e Schwarzer ci corre come tra una vacanza in Finlandia un piazzo e un piatto di farfalle al sugo, più o meno. Però detto questo, sono temi che riguardano tutti la review dei casi spinosi, o come vengono lette alcune delle tematiche più difficili da interpretare, che sia Acerbi, che sia il caso doping non doping, che sia un'interpretazione del regolamento, no? Si guarda sempre più al cavillo e al regolamento.
Sì, io ma molto rapidamente ti posso dire che per quanto riguarda la Formula 1, l'ho detto tante volte, chiedo scusa, sempre chiedo venia agli ascoltatori, sono abbastanza ignorante in materia e quindi purtroppo non posso rispondere. Per quanto riguarda Acerbi, Juan Jesus, hai già risposto tu, cioè Acerbi assolto, caso chiuso. E per quanto riguarda Schwarzer, per quello che io ne posso sapere, credo che nei riguardi di questo ragazzo, se non altro per il tempo che è stato impiegato per i vari gradi di giustizia, sia stata commessa una grossa ingiustizia, e mi spiace veramente che sia stato trattato così. Torno al primo tema, quello riguardante il nervosismo del Milan di ieri. Non dimentichiamoci che l'Inter, se non sbaglio, ha vinto 6 derby di fila,
quindi naturalmente è logico che quando affronti un avversario nel derby che ti ha battuto tante volte così ci possa essere tensione e desiderio naturalmente di non incappare di nuovo in una sconfitta. Per il resto sì, probabilmente la situazione di Pioli, la situazione nella quale è stato messo lui con l'incertezza totale sul suo futuro, anzi più no che sì sulla panchina del Milan, credo che non abbia fatto sì che i giocatori andassero in campo con la serenità necessaria.
Allora restate con noi perché tra poco ci sono anche le date degli anticipi e dei posticipi, il calendario, ci stanno arrivando adesso i comunicati da parte della Lega Serie A, vi possiamo dire che domenica 5 maggio per esempio Roma-Juventus è in posticipo serale, questo tra le varie date, ma ci stanno arrivando adesso i comunicati con le decisioni da parte della Lega di A, quindi restate con noi perché tra poco siamo specifici su tutte le prossime giornate, quelle ancora da stabilire, soprattutto la 35esima, quindi per tutti coloro che sono all'ascolto di Sportiva, tra poco vediamo tante notizie a riguardo e possono decidere vostre trasferte, impegni, picnic o quant'altro. Intanto andiamo da Enrico da Bologna. A Bologna, c'è Enrico.
Salve. Salve. Enrico da Bologna, estremamente felice e contento della mia squadra e con tutto rispetto della partita di ieri sera della Roma che stimo da quando c'è
De Rossi,
esatto.
Sì, lui.
L'unica cosa che chiedo è se sia possibile, cioè al giorno d'oggi col VAR e tutto, dei falli presunti nel caso di ieri sera che ha scatenato poi tutto il buridone dopo di Paredes con Zirkzee che continuava a tirarlo per la maglietta senza palla tra i piedi quando lui si è scrollato di dosso senza muovere le mani con le braccia lungo i fianchi, questo cade, si rantola, si copre la faccia disperato, sì. Ammonizione per tutte e due, io dico è normale. A me è sembrato una cosa un po' troppo pesante per lo spettacolo, perché alla fine il fallo se l'ha fatto secondo me Paredes che gli stava in schiena a tirarlo da tutte le parti. E poi vabbè, poi tutto qua. Cioè,
va bene, dai Enrico, è molto chiaro il concetto. Tra l'altro ho amato la parola ha scatenato il buridone, che sarebbe ha scatenato scompiglio, il casino che ha seguito. Quando usate qualche termine così che arriva proprio dal territorio dialettale è straordinario. Grazie Enrico. Carlo Nesti.
Sì, ma io mi sarei scandalizzato se non ci fosse stata un intervento da parte dell'arbitro, che in quei casi io credo sia comunque aiutato, nel senso che non dimentichiamoci mai che a livello audio l'arbitro è sempre in contatto con tutti, è in contatto con il quarto uomo, è in contatto con il guardaline, è in contatto soprattutto col VAR. Sono convinto che in quell'episodio lui non abbia avuto bisogno di rivedere le immagini al VAR, perché è stato aiutato via audio da altre persone che dirigono con lui la partita. Ormai la direzione di gara è una direzione collettiva. Mi sarei scandalizzato se non ci fossero state le due ammonizioni, invece ci sono state. Ora, se si pretendeva magari il cartellino rosso, forse no, sinceramente mi sarebbe sembrato eccessivo. Poi prima di estrarre un cartellino rosso io credo che facciano bene gli arbitri a pensarci su due, tre volte, perché si rischia veramente di falsare, di rovinare una partita. Rimanere in 10 contro 11 significa veramente incanalarla in un certo modo. Quindi in questo caso devo dire che ho trovato che il comportamento dell'arbitro sia stato irreprensibile, e casomai Paredes in modo particolare nelle prossime gare deve stare attento, perché l'ho già visto anche in altri incontri, è un giocatore sicuramente molto valido, soprattutto come incontrista di centrocampo, però è un giocatore falloso, è un giocatore che tende magari anche a commettere il fallo senza farsi vedere dall'arbitro, ma ormai oggi ci sono mille occhi, c'è il grande fratello che incombe sul calcio e quindi deve calmarsi un pochettino, essere un pochettino più sereno durante le sue partite.
Allora, siamo veramente in conclusione, però facciamo in tempo a prendere un altro amico. Chiedo di essere veramente rapido a Raffaele che ci chiama da Brindisi. Ciao Raffaele.
Grazie mille per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Rapidissimo. Quando un campionato finisce ad aprile perché c'è un dominatore assoluto, la domanda per Ernesti è questa, no? Dobbiamo considerare che la squadra vincitrice sia molto più forte delle altre o il livello degli avversari è molto basso?
Va bene, grazie Raffaele, è stato perfetto. Carlo, anche a te chiedo di essere rapido nel giudizio, poi ci dobbiamo salutare.
Sì, come l'anno scorso nel caso del Napoli, tranquillamente si possono fare entrambe le affermazioni, cioè grandezza della squadra che spicca il volo, il Napoli l'anno scorso, l'Inter quest'anno, e sicuramente stagione non felicissima da parte di chi insegue.
Carlo Nesti, grazie come sempre, un piacere condividere i tuoi pensieri qua su Radio Sportiva.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.